E buongiorno a tutte e tutti, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e siete all'ascolto del The Cinderella Show. Allora, puntata di oggi, di cosa vi parlerò? E era un po' di tempo che mi frullava per la testa, insomma, di parlare delle famose musicassette. E visto che poi da poco tempo che ci ha lasciato Lou Ottens, l'ingegnere rivoluzionario che inventò proprio la musicassetta, e poi tra l'altro sbirciando tra vari articoli, insomma, su queste cassette, prima che succedesse poi tra l'altro di Lou Ottens, trovai un articolo molto molto carino sul sito Discogs, un blog insomma che si occupa di musica, e ho letto quest'articolo, 40 years ago they told us home taping was killing music, della dottoressa Jennifer Otter Bickerdike. E quindi visto che un po' tutti chi è appassionato di musica cioè nella propria infanzia si è ritrovato a fare queste registrazioni appunto con queste cassette vuote e direttamente con proprio stereo si registravano le canzoni prese dalla radio che si ascoltava, oppure cercavi il canale giusto e la canzone giusta e registravi e ti facevi i tuoi mixtape. E io sono sempre stata una molto appassionata di questa cosa, tant'è vero che proprio mi sono ritrovata con le parole della scrittrice dell'articolo che dice appunto che da bambini si facevano queste cose, no? Si creavano questi mixtape e poi tra l'altro lì qualcuno poi ti chiedeva di registrarvi una cassetta. E tu, insomma, molto, almeno io ero molto contenta di prodigarmi in questa cosa, quindi creavo le playlist più assurde, più carine, più ballabili, insomma, ci mettevo un po' di tutto. E quindi io partirei proprio da questo articolo in cui la scrittrice scrive appunto i miei genitori avevano lo stereo più bello installato nel nostro soggiorno quando ero piccola. E c'erano due enormi altoparlanti EFI, un amplificatore, un ricevitore, un giradischi con un braccio che ti permetteva di impilare circa 5 dischi in modo che un altro LP potesse cadere prima che finisse l'altro. E il pezzo forte però per me, specialmente prima che potessi permettermi di acquistare i miei dischi, era il doppio lettore di cassette e il registratore. E da questa macchina magica non solo potevo creare mixtape, appunto, cosa che ho iniziato a fare intorno agli 8 anni, ma registrare gli album dei miei genitori da riprodurre sia nella mia camera da letto, sul mio registratore singolo, che sulla nostra Volvo. E questo è stato molto eccitante, registravo dischi importanti per i viaggi di famiglia, creavo mix di canzoni natalizie per le incursioni annuali, per abbattere un albero e a volte facevo anche copie da regalare agli amici. E crescendo spesso erano i ragazzi i destinatari e i donatori più frequenti di detti nastri. E quanto pagherei per avere la prima copia dei The Smiths, Strange Ways Here We Come, che è entrata in mio possesso quando avevo 17 anni. Il ragazzo in questione, grida a James Cramer, aveva registrato la sua copia originale dell'album su una cassetta dell'album Cake del 1990 dei Trash Can Sinatras. E in tutto Strange Ways si potevano sentire gli echi oscuri di questi Cake. In qualche modo lo ha reso migliore e speciale. Io ho finito per acquistare entrambi gli album fisici quando alla fine ho avuto abbastanza soldi. Fare una copia di qualcosa che amavo, che fosse un album o un mixtape, e darlo a un altro era una parte enorme per entrare nella mia identità. I nastri mi hanno dato la possibilità di scoprire chi ero e condividerlo con gli altri.
Gesture. I started something. finished and parted. Typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm not too sure. I grabbed you by the gilded beams. That's what tradition. With a gesture was absolutely vile. I started something, forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hair brushed and parted. Typical me, typical me, typical me. I started something. Grabbed you by gilded beams. That's what tradition means. And now 18 months hard labor seems. I started something, and I forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hair brushed and parted. Typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm not too sure.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi dopo esserci ascoltati The Smiths con il brano I Started Something I Couldn't Finish, e me l'ha servito sul piatto d'argento l'autrice di quest'articolo, Jennifer Bickerdike. E quindi io vado avanti leggendo, insomma, quest'articolo, perché poi in molte cose penso che ci ritroviamo un po' tutti. Lei scrive: mentre stavo godendo nel ricevere e dare musica agli amici una campagna simultanea per sradicare ciò che è diventato noto come home taping, stavo entrando nella consapevolezza del pubblico. L'intera controversia è stata inizialmente scatenata niente meno che dal magnate degli affari del Regno Unito Alan Sugar. Durante una visita in Giappone, Sugar si è imbattuto in un doppio lettore di cassette Sharp rivolto ai professionisti della musica. Con la sua azienda Amstrad, Sugar ha creato una versione economica del prodotto che ha improvvisamente permesso di registrare da un LP una radio o un'altra cassetta su un nastro vuoto. E dimostrando il suo tipico senso degli affari, Sugar si è assicurato che i materiali di marketing per il suo nuovo articolo dichiarassero i problemi di legalità posti dalla macchina, fornendo allo stesso tempo ai potenziali consumatori istruzioni e ispirazione per l'uso. È illegale copiare materiale protetto da copyright. Questa macchina dovrebbe essere usata solo per copiare materiale che hai generato tu stesso, ricorda Sugar del testo pubblicitario per il suo nuovo aggeggio nella sua autobiografia What You See Is What You Get. Le persone lo leggevano e pensavano tra loro: ma è una buona idea questa, posso usare questa macchina per copiare la cassetta ABBA del mio amico. Questo era l'effetto che aveva l'avvertimento, eppure io, rispettando la legge, ero più bianco del bianco e a dire alla gente che il prodotto non doveva essere usato per quello scopo. tutti i distributori di cassette vuote hanno subito colto la crescente domanda per i loro prodotti e aziende come Maxwell hanno strombazzato attivamente il prezzo basso della cassetta vuota con un annuncio a tutta pagina con l'immagine di un nastro accompagnato da un testo grande e in grassetto che proclama "The tape people buy even when they don't have any money", ossia la gente che utilizza musicassetta compra anche quando non ha soldi. E detto ciò, noi non avevamo soldi, quindi utilizzavamo le cassette vuote per registrare le nostre canzoni preferite dalla radio, e io adesso vi faccio ascoltare un brano, uno dei primi che registrai appunto con la musicassetta, ossia i Pet Shop Boys con Domino Dancing. L'isteria ha colpito rapidamente l'industria musicale, poiché le etichette, gli artisti e la gerarchia generale erano terrorizzati dal fatto che le persone smettessero di acquistare dischi e utilizzassero invece i registratori a doppia cassetta per tutte le loro esigenze audio. Subito dopo il rilascio della nuova attrezzatura Sugar nel 1981, la British Phonographic Industry, BPI, ha rivelato un nuovo slogan: la registrazione domestica sta uccidendo la musica ed è illegale. Secondo Billboard, questa era la seconda parte di una campagna pubblicitaria anti-taping, con sede nel Regno Unito, Home Taping is Wiping Out Music, fortemente supportata da artisti superstar dell'epoca come Elton John, Debbie Harry, The Blondie ed electropop celeb Gary Numan. In retrospettiva, 40 anni dopo, la campagna anti-home taping può sembrare eccessivamente drammatica, un po' un esercizio di strizzacervelli lanciato da un'industria che aveva il terrore di perdere i propri profitti. Essendo cresciuto con i mixtape hip-hop, il doppio lettore di cassette è stato una parte cruciale dell'apprendimento di nuova musica, culture e stili. Tuttavia, la registrazione a casa ha probabilmente creato l'intenzione e la normalizzazione di copiare musica gratuitamente a basso costo. L'avvento del CD registrabile ha solo alimentato questo già sano fuoco. A un certo punto le etichette stavano mettendo virus sulle nuove uscite, in modo che se il consumatore avesse cercato di masterizzare una copia dell'album, i loro computer sarebbero stati completamente fottuti. Questa volta in una folle frenesia per cercare di recuperare parte dei soldi che temevano di scialacquare, di andare via così da questa nuova tecnologia home taping, molte etichette hanno aumentato il prezzo del loro catalogo, con album che sono arrivati sul mercato con una vendita al dettaglio che ti cavava gli occhi, detto proprio così, al prezzo di $18.99 o poco più. Ciò ha solo spinto le persone ad acquistare più CD vergini per copiare la musica e ha portato all'emergere di un'acquisizione completamente gratuita di audio sotto forma di Napster e altri servizi di condivisione di file online simili. E io, per andare avanti in questi ricordi di mixtape, cassette registrate, un altro brano che non mancava mai nelle mie audiocassette era proprio questo, Should I Stay or Should I Go, dei Clash. Ce lo ascoltiamo.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say, let me guess, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? We'll be right back. Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Allora erano i The Clash con il brano Should I Stay or Should I Go dall'album Combat Rock del 1982 e quindi aggiungerei, miei cari guardiani della galassia, non vi siete inventati nulla di nuovo con il vostro Ozone Mix, anche se è molto carina la colonna sonora, però ci abbiamo già pensato noi da piccoli. E vado avanti insomma con questo articolo in cui l'autrice scrive: ora siamo sull'orlo di, se non ci siamo già arrivati, di un momento molto strano nella storia della musica. Da un lato c'è l'argomento che la creazione di musica, distribuzione e creazione di fan è stata democratizzata da servizi di streaming come Spotify e piattaforme come YouTube, quindi più musica è disponibile per più persone, rimuovendo la barriera dell'accessibilità. Tuttavia, con tutto ciò che potresti desiderare a portata di mano, viene rimossa anche la fisicità della musica, che sia l'artefatto dell'LP in vinile stesso. Le idee, i valori e la cultura di un artista o la conoscenza sudata di una band che era disponibile solo per coloro che si sono davvero impegnati con la loro carriera. E recentemente ho portato per la prima volta mia figlia da un mio amico a comprare dei dischi. Lei aveva 13 anni e voleva un giradischi. Entrando ha confidato di non essere mai stata in un negozio come quello prima. All'inizio si capiva che si trattava di un terreno alieno e lei era incerta su cosa fare e come agire, ma quando ha iniziato a raccogliere le copertine degli album, poi potevo vedere la gioia e lo stupore e illuminarle il viso. E ecco alcuni dei suoi dischi preferiti che aveva sperimentato solo come MP3. All'improvviso aveva tra le mani la cover di Nevermind e questo ha aperto un mondo completamente diverso con un significato alle canzoni della band che già amava. Questo elemento non solo è del tutto assente dai servizi di streaming, ma manca nelle aspettative degli appassionati che si sono sempre solo impegnati con la musica tramite servizi di streaming. Non hanno mai avuto questa esperienza, quindi non si sentono mancare nulla. La differenza tra me, che registravo una canzone alla radio nel 1989, e la figlia, insomma mia figlia, che ascoltava solo lo streaming, è una registrazione, diciamo, casalinga, ecco, questa è la differenza. La maggior parte delle persone acquistava album da portare a casa e divertirsi, al contrario, mia figlia sta crescendo in un mondo in cui il consumo di musica da un dispositivo portatile è la norma prevista, anche se le etichette potevano sembrare, insomma, diciamo così, maiali avidi quando sono uscite per la prima volta con le campagne anti-home taping, la loro preoccupazione era un terrificante presagio per la crisi del settore che ora è diventata più ovvia al tempo del Covid-19. Senza i flussi di reddito della merce e dei tour per integrare quelle che ora sono spesso diventate vendite di album inesistenti, molti artisti, specialmente artisti indipendenti e di media grandezza, stanno lottando per trovare una via di uscita. E è una fredda, diciamo, consolazione per una montagna sempre crescente di bollette sentirsi dire ripetutamente che quando tutto sarà finito le persone saranno più voraci per gli spettacoli dal vivo, insomma, più che mai. Insomma, e in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di ispirazione musicale, la storia del tapping casalingo fornisce un buon promemoria di quanto sia importante supportare i tuoi artisti preferiti acquistando il loro lavoro, non semplicemente premendo play su Apple Music.
Uka chaka, uka, uka, uka chaka. chaka, hookah, 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 chaka, hookah, 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 chaka, hookah, hookah.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. Da, da, da.
E visto che ho chiamato in causa il film I Guardiani della Galassia, ho proprio rubato un brano dalla colonna sonora di questo film, molto carino, e è anche il brano, insomma, che ci siamo ascoltati, Hooked on a Feeling, dei Blue Suede, e era molto danzereccio, diciamo così, molto allegrotto. Però andiamo avanti con le curiosità a proposito della musicassetta. Pubblicato dalla EMI nel luglio del 1980, C30, C60, C90, Go, del gruppo New Wave Bow Wow Wow, fu il primo singolo in assoluto ad uscire su cassetta, cassette single o anche cassingle. Appropriatamente l'argomento trattato nel testo della canzone era l'avvento del supporto musicale che più caratterizzò la decade delle spalline imbottite. C30, C60, C90, Go era anche il singolo di debutto della band britannica creata da Malcolm McLaren, la quale replicò alla fine dello stesso anno con l'EP, questo solo su cassetta, Your Cassette Pet. E una piccola curiosità, pare che la EMI si fosse rifiutata di promuovere il singolo perché presumibilmente incoraggiava l'home taping, ovvero la registrazione casalinga, e il lato B della cassetta infatti era vuoto. Le stesse etichette discografiche major, naturalmente, all'epoca erano allarmate dalla possibilità che la musicassetta offriva agli appassionati di musica di registrare dalla radio le proprie canzoni preferite e di duplicare i dischi propri o degli amici. Presi da un isterismo, come dicevamo prima, insomma, prendendo spunto dall'articolo di prima, col senno di poi esagerato contro la nascente pirateria musicale fai da te, i discografici degli anni 80 coniarono il celebre slogan, come dicevo prima, intimidatorio, Home Taping is Killing Music. La registrazione amatoriale sta uccidendo la musica. E questo, insomma, può suonarvi un po' familiare. Infatti una ventina di anni dopo le major lanceranno un'accusa simile ai programmi P2P e al download gratuito e illegale su internet. Ovviamente nelle cassette, nei programmi di file sharing possono essere ritenuti responsabili principali degli acciacchi dell'industria musicale, la quale farebbe bene a sfruttare la pirateria domestica quale opportunità, mezzo di promozioni per i propri artisti per esempio, piuttosto che come nemico da combattere, e non parliamo naturalmente di pirateria commerciale. Un'altra curiosità, insomma, se ricordate quei mattacchioni dei Dead Kennedys, stamparono sul lato B, lasciato intenzionalmente vuoto della versione in cassetta del loro EP del 1981 In God We Trust, Inc., il messaggio "Home taping is killing record industry profits. We left this side blank so you can help." La registrazione casalinga sta uccidendo i profitti dell'industria discografica. Abbiamo lasciato vuoto questo lato così che anche tu puoi aiutare. E si ritorna a parlare di cassette, quindi il supporto musicale più disprezzato da veri audiofili, e per alcune buone ragioni bisogna ammetterlo, per certi versi però, diciamolo. Ma la Cenerentola dei supporti musicali che nel 2013, se non sbaglio, ha compiuto 50 anni, e ha avuto la sua rivincita, e infatti per qualche stagione è stata oggetto di revival, tanto che nel settembre del 2013 si è tenuto sulla falsariga dell'ormai celebre Record Store Day il primo Cassette Store Day, un giorno dedicato alla celebrazione dell'amata, odiata musicassetta, con eventi in negozi di dischi sparsi in tutto il mondo, un paio anche in Italia, il Backdoor di Torino e il Rizzo Manufacture Studio di Palermo, ed uscite ovviamente sul nastro in edizione rigorosamente limitata. E non stiamo parlando soltanto di sconosciute band underground, ma anche di nomi rilevanti della scena indie mondiale, per esempio Los Campesinos, The Flaming Lips, Suicidal Tendencies, The Runtern, Animal Collective, XiuXiu, e The Pastels e molti altri ancora. E furono gli anni 80 la stagione d'oro, diciamo, delle audiocassette, le quali nella seconda metà della decade, tra il 1985 e il 1992 nel Regno Unito, addirittura superarono per vendite gli album in vinile, non i singoli però, prima di essere sorpassate a loro volta dal CD. E quindi adesso ci ascoltiamo proprio dei Bow Wow Wow, C30, C60, C90, Go! supporto era stato inventato dall'olandese Luottens e introdotto sul mercato nel 1963 dalla Philips, che brevettò la nuova tecnologia nel 1965 e la rese disponibile gratuitamente ai produttori di tutto il mondo, ma fu soltanto una ventina di anni più tardi che la cassetta raggiunse il suo picco di popolarità grazie anche all'ubiquità di apparecchi mobili quali il Sony Walkman, lo stereo portatile o Boombox e i mangiacassette da automobile. Il Walkman in particolare fu un dispositivo che cambiò per sempre il modo in cui i consumatori ascoltavano musica. Lo stesso Akio Morita, fondatore della Sony, l'aveva previsto. Questo è il prodotto che soddisferà le persone giovani che desiderano ascoltare musica tutto il giorno. Lo porteranno con loro ovunque e sarà un successo. Lanciato a Tokyo nel 1979 con un'insolita conferenza stampa, i giornalisti furono portati al parco Yoyogi e fu dato loro un Walkman da indossare. Da una cassetta ascoltarono in stereo le spiegazioni, mentre membri dello staff Sony compivano varie dimostrazioni del prodotto, tipo ascoltare il Walkman mentre andavano in bicicletta. Nel 1995 la produzione totale aveva raggiunto i 150 milioni di unità. Più di 300 diversi modelli di Walkman sono stati prodotti dalla Sony, la quale nel 2010 ha cessato la produzione di tutti i Walkman a cassetta. E nel 2013 o nel 2014 poi è stata interrotta anche la produzione di tutti i registratori a cassetta portatili. Se la cassetta, come abbiamo visto, aveva dalla sua la possibilità di registrare, cosa che non poteva fare il vinile, e la comodità di essere trasportabile, I carry my collection over my back, cantavano appunto i Bow Wow, oltre ad essere poco costosa aveva anche parecchi svantaggi. La qualità audio non era delle migliori, anche se comunque c'erano cassette di qualità e cassette più scadenti. E il nastro si rovinava con il calore e ci voleva un sacco di tempo per riavvolgerlo e spesso veniva inghiottito dal mangiacassette. Tra gli anni 90 e i 2000, con l'avanzare della tecnologia digitale, la parabola delle cassette giunse al termine. I compact disc, che avevano un maggior spazio di archiviazione rispetto ai nastri e la possibilità anche di duplicare musica senza perdita di qualità, erano ormai diventati economici e la cassetta divenne obsoleta. E in pochi probabilmente avrebbero scommesso sul suo ritorno. Eppure negli ultimi anni i riflettori della scena rock underground si sono accesi nuovamente su questo piccolo aggeggio retro. E già, perché è questo che la cassetta è oggi, un oggettino, un feticcio, che spesso viene acquistato come souvenir di un concerto, al posto della spillina o della toppa per mostrare il proprio sostegno alle band del cuore, ma che raramente viene ascoltata. Anche perché, ammettetelo, insomma, chi di voi ha ancora in casa un mangianastri? E non è sempre o solo una questione di nostalgia, molti sostenitori attuali della cassetta sono fin troppo giovani per ricordarla e per averla utilizzata.
See?
Parla di tapes, mixtape, audiocassette e quant'altro, non potevo non passare questa bellissima canzone dei The Kills, tratta dall'album Midnight Boom del 2008. Sto parlando di Tape Song. Ma andiamo avanti, diciamo che negli ultimi anni è aumentato il numero di etichette indipendenti dedicate alla produzione di cassette tape label, come la californiana Burger Records e la Gnar Tapes da Portland, Oregon. Burger Records è un'etichetta indipendente specializzata in eccentrico power pop e garage rock, fondata da A Fullerton, California nel 2007, da Sean Borman e Lee Rickard, membri della band power pop The Makeout Party. Tra le centinaia di artisti pubblicati dalla Burger troviamo nomi quali Brian Johnston Massacre, Angst and Spunks, The Go, The Black Lips, Red Cross, Ryan Adams, The OCs. E poi hanno lavorato con la Burger addirittura Dave Grohl dei Foo Fighters e Thurston Moore dei Sonic Youth. Ad agosto del 2012, insomma, l'etichetta aveva venduto più di 100.000 cassette, diciamo un numero di tutto rispetto. E i vegliardi Dinosaur Jr., chissà se per nostalgia o per attrarre nuovi fan tra i giovani hipster, hanno pubblicato un paio di anni fa Cassette Trilogy, un box in edizione limitata, circa 500 copie, comprendenti i loro album degli anni 80, Dinosaur, You're Living All Over Me e Bug. Mentre in Italia una delle più interessanti uscite recenti sul nastro sono le compilation Tinals di Toulouse-Lautrec. Tutto ciò che circonda, diciamo, la produzione e la distribuzione amatoriale di musica registrata su cassetta è racchiuso nell'espressione cassette culture. Nata alla fine degli anni 70, la cassette culture è considerata in parte una diramazione del movimento male art degli anni 70-80. Il packaging delle cassette era spesso molto creativo e la distribuzione e la promozione delle cassette avveniva principalmente per posta o attraverso qualche negozio tipo Rough Trade in Inghilterra o per mezzo delle fanzine. I nastri venivano a volte venduti, ma più spesso barattati, tape trading, e negli Stati Uniti la cassette culture era connessa durante gli anni 80 e 90 alle scene punk e riot girl. Nel Regno Unito era legata soprattutto alla scena punk, post-punk e industrial e all'etichetta DAY, nel periodo tra il 78 e l'84 se non sbaglio. E per fare un esempio, anche il successo dei Sex Pistols doveva molto alle cassette registrate da Rotten e compagni, insomma, e altri collaboratori nei loro garage. e distribuite da loro senza alcun appoggio da parte delle case discografiche. La stessa pratica prosperava nella scena hip hop. Tarzan Moore è da sempre un fanatico di questa sottocultura, tanto da dedicare all'argomento un libro, un mixtape, The Art of Cassette Culture, del 2005, insomma è stato l'editore Universe Publishing. Un'altra poi pubblicazione culto sul tema che vale la pena di recuperare è Cassette Mythos, che insomma ci sono vari autori che scrivono questo libro, è del 92 e insomma l'editore è l'Autonomedia. Mixtape, che vediamo che cos'è, ovvero le mitiche compilation su cassetta. E chi di voi non ha mai trascorso da teenager interi pomeriggi a selezionare brani, studiare la scaletta, creare un'atmosfera proprio per plasmare, diciamo, una perfetta compilation che avrebbe fatto innamorare quella persona speciale? Dai, l'abbiamo fatto un po' tutti questo, eh? Io per prima facevo 25.000 cassette al giorno e quindi creare un mixtape è tutt'altro che semplice o veloce. E come sa Rob Fleming, il protagonista di Alta Fedeltà di Nick Hornby del 95, le regole sono molte. Devi attaccare con qualcosa di straordinario per catturare l'attenzione, poi devi alzare un filino tono o raffreddarlo un filino, e non devi mescolare musica nera e musica bianca, a meno che la musica bianca non sembri musica nera, e non devi mettere due canzoni dello stesso cantante di seguito, a meno che tu non imposti tutto il nastro a coppie. E beh, ci sono un sacco di regole. Insomma, sia che fossero semplicemente raccolte casuali dei brani preferiti, oppure compilation con un tema specifico o una particolare atmosfera, un buon mixtape rispecchiava sempre la personalità del compilatore. Secondo il saggista Jeffrey O'Brien, il mixtape rappresentava la forma artistica americana più diffusamente praticata. E a proposito di arte, ci sono artisti contemporanei che creano piccole opere d'arte pop davvero adorabili, riciclando vecchie cassette. Sì, l'ho fatta anch'io e poi vi dico come. Una tra questi è il francese Benoît Jam, graphic designer e fotografo poco più che trentenne, che dà nuova vita a vecchie audiocassette in spiritosi tributi 3D ai Simpson, Kill Bill, Matrix, Pac-Man e Rambo. Si possono fare tante cosine con le cassette vecchie, tipo metterle insieme con il nastro, quello là per chiudere i pacchi, e creare varie forme, almeno io facevo questo. Detto ciò però, adesso io vi regalo, vi faccio ascoltare un brevissimo ovviamente mixtape a parte l'ho fatto anche in passato, però vi lancio lì tre brani da ascoltare insomma ad alto volume, con le cuffie, concentratevi o comunque rilassatevi. E niente, buon ascolto, adesso vi faccio ascoltare il mio piccolo mixtape.
I remember when I lost my mind. come on now. Who do you, who do you think you are? Ah, bless your soul. You really think you're in control?
thinks from like bomb like my brain thinks from like bomb like bomb like my brain thinks bomb like beware of our appetite.
spero vi sia piaciuto questo brevissimo mixtape fatto di 3 brani, insomma spero abbiate apprezzato e non escludo che nelle prossime puntate farò una puntata di 60 minuti soltanto di musica, così non vi farò sanguinare le orecchie. Detto ciò, purtroppo siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Io vi do appuntamento, come sempre, venerdì prossimo alle 11, qui su radiosonar.net e Gemini Network. Voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione e i nostri social, Twitter, Facebook e Instagram. Mi raccomando, ascoltate sempre ad alto volume la nostra radio del cuore, radiosonar.net. E un abbraccio e buon weekend dalla vostra Annella Cinderella. Ciao ciao!
She don't know. We in the city with a pro. She